Allora ricominciamo i nostri lavori perché Fabio Frosini purtroppo ancora non ci ha raggiunto, quindi leggerò io la sua relazione, la versione breve diciamo della relazione che alcuni di voi hanno già. Fabio Frosini e la relazione sugli appunti di filosofia, il materialismo e idealismo prima serie contenuti nel quaderno 4. Al momento di avviare appunti di filosofia prima serie, Gramsci ha in mente una sistemazione del proprio lavoro diversa da quella dell'aprile 1932. Nel maggio 1930, ma fin dall'inizio del primo quaderno, il suo disegno è di scrivere un manuale del materialismo storico alternativo alla teoria bucariniana ed esemplato sul manuale del metodo storico di Ernst Bernheim. Già nel paragrafo 5 Gramsci ricorda questo libro come modello per la scrittura di un manuale di sociologia marxista, pagina 425. E ancora all'altezza degli appunti di filosofia 2 precisa che proprio esso, aperte virgolette, potrà essere tenuto presente come tipo di manuale scolastico o saggio popolare del materialismo storico. Nel paragrafo 5 del quaderno 4 di esso si dice che, virgolette, non è un trattato della filosofia dello storicismo, cioè della filosofia moderna, tuttavia implicitamente le è legato. Esso infatti critica il dogmatismo storiografico che applica alla comprensione dell'evento una logica estranea derivante dalle scienze naturali e che per tale subordina l'agire a leggi sociologiche di carattere deterministico. La comprensione dell'individualità dell'evento storico, che è l'obiettivo del metodo manualizzato da Bernheim, corrisponde a ciò che qui Gramsci chiama una raccolta sistematica di criteri pratici di ricerca e di interpretazione, uno degli aspetti del metodo filologico generale. Fine della citazione. Questo dovrebbe essere il contenuto del manuale che Gramsci intende scrivere e non vi è dubbio che il punto 1 del temario del primo quaderno, teoria della storia e della storiografia, significhi anche questo, una teoria della storiografia, cioè una sistemazione dei criteri del materialismo storico come pratica storiografica. La premessa implicita di questa scelta è che la scelta di Bukharin di individuare la teoria del materialismo storico nella sociologia vada respinta. Ciò facendo, Gramsci accetta anche, almeno in parte, la revisione crociana, secondo la quale il marxismo era un insieme di criteri storiografici. Ma lo spostamento rispetto a Croce è sensibile, non solo teoria della storiografia, ma anche teoria della storia, cioè il concetto di marxismo schizzato in appunti di filosofia primo, concezione organica della storia come terreno e orizzonte della filosofia, che sarà perciò uno storicismo. Gramsci non scriverà il manuale alternativo al saggio popolare, almeno non nella forma in cui lo aveva immaginato al principio. Già in appunti filosofia primo, l'oggetto di quel manuale cambia, diventa la storia politica, il cui manuale è, in un certo senso, il quaderno 13. L'altro aspetto, la teoria della storia, lo storicismo, dà luogo in appunti di filosofia primo all'idea di una rifondazione della filosofia marxista su basi autonome e indipendenti, all'idea che il marxismo basta a se stesso. In entrambi i casi Croce viene gradualmente sospinto sullo sfondo. Partiamo dalla constatazione di un fatto singolare. Le osservazioni mosse a Bukharin in appunti della filosofia primo sono tutte, direttamente o indirettamente, riconducibili al modo in cui Croce aveva condotto la revisione del marxismo, questione della teoria, come ora si vedrà, dello strumento tecnico e della nozione di causa ultima, valore delle leggi sociologiche, concetto di materia, eccetera. Le uniche eccezioni entro lo spazio di appunti di filosofia primo sono la questione della teleologia e quella speculare dell'immanenza, sollevate nei paragrafi 16 e 17, e che conosceranno in seguito all'altezza dei quaderni 10 e 11 sviluppi decisivi. Questa constatazione ci spinge immediatamente a dare una precisa struttura alla costellazione Marx-Croce-Bukharin, enunciata nella lettera del 25 marzo 29, per come essa si dispone in appunti della filosofia 1. Ecco Fabio, così può venire a continuare lui. eroicamente dalla Spagna. Sì. Io continuo allora. In essa trova espressione l'esigenza di rifondare il marxismo grazie a un ritorno a Marx su basi autonome e indipendenti, mentre in Bukharin si condensano i difetti di un marxismo che ha accettato la riduzione revisionistica di Croce. Bukharin viene convocato perché la teoria del materialismo storico è un caso esemplare di riduzione del materialismo storico sulla base del revisionismo crociano. Infatti la questione di partenza degli appunti di filosofia 1, per come Gramsci inizialmente la pone, può essere così formulata. Tornando a Marx, cioè tornando ai suoi testi, riletti con nuova consapevolezza critica, è necessario risollevare il marxismo dalla condizione di volgarizzazione in cui attualmente si trova. Tale volgarizzazione è stato un passaggio decisivo, reso inevitabile dal peculiare statuto del marxismo stesso. Teoria ma anche pratica, spiegazione ma anche incitamento, storiografia ma anche politica in atto, secondo una dicotomia da Croce da Gramsci consapevolmente adottata al momento del ritorno in Italia e di cui si trova traccia nelle dispense per la scuola di partito, rinvio alla versione più lunga della relazione, eccetera. Come fu già fatto notare da Gerratani in una nota al quaderno 13, al paragrafo 13 del quaderno 4, cioè al primo testo in cui Gramsci esplicitamente menziona il saggio popolare, nella dispensa sulla teoria del materialismo storico, Gramsci cambia alcuni riferimenti e aggiunge delle parti. Ma qui si nota un particolare sorprendente. Tali aggiunte sono fatte in relazione alle critiche mosse al marxismo di Benedetto Croce nei saggi raccolti in materialismo storico ed economia marxista. Ciò mostra sia che l'intreccio Bukharin-Croce in relazione a Marx era già presente da tempo nella mente di Gramsci, sia che tale costellazione era dettata dal modo in cui Croce aveva tempo addietro sistemato la questione della filosofia del marxismo, cioè negandone la legittimità. Quando Gramsci scrive appunti filosofia 1, dunque, per lui si tratta di recuperare questa dimensione, la teoria, la filosofia, a partire dal modo in cui Croce l'ha obliterata, tenendo conto del fatto che evidentemente tale operazione revisionistica era ancora viva e operante. Gramsci parla, in appunti di filosofia primo, della doppia revisione del marxismo e pone Croce alla radice della revisione idealistica. Questo ha significato l'assorbimento del marxismo e dunque del movimento operaio in forma subalterna dentro l'egemonia borghese. L'altra revisione, quella materialistica, è un effetto della prima. Dunque la stessa volgarizzazione non è solo un fenomeno progressivo, in quanto segnala la diffusione di massa della dottrina. Essa è anche l'aspetto che prende una dottrina che non sa trovare in se stessa le ragioni del proprio sviluppo, ma si lascia determinare dall'avversario. Abbiamo così nel paragrafo 3 del quaderno 4 la famosa immagine della riforma senza rinascimento, cioè l'incapacità di tornare a porre la questione dell'alternativa di civiltà. È per questo che la questione dell'ortodossia diventa urgente. L'ortodossia va individuata nell'idea che, aperte virgolette, il marxismo basta a se stesso, contiene in sé tutti gli elementi fondamentali, non solo per costruire una totale concezione del mondo, una totale filosofia, ma per vivificare una totale organizzazione pratica della società, cioè per diventare un'integrale totale civiltà. In questo senso, aggiunge, una teoria o concezione del mondo può essere detta rivoluzionaria. Siamo a pagina 435, nota 14 del quaderno 4. Questa impostazione viene approfondita più avanti nel paragrafo 24, in cui il marxismo è definito, aperte virgolette, uno storicismo popolare che critica e l'ideologia piccolo-borghese e l'ideologia aristocratica, spiegando ambedue e spiegando se stesso, ciò che rappresenta il massimo storicismo, la liberazione totale da ogni ideologismo, la reale conquista del mondo storico, cioè l'inizio di una nuova civiltà originale. Pagina 443. Qui si ha solo un abbozzo di spiegazione, la traccia di una ricerca da fare, ma la strada è segnata. Lo storicismo è la capacità di pensare la realtà come movimento verso il futuro e questa capacità che si deposita in tecniche del pensare, in una metodologia, è però da ricondurre alla posizione del pensiero rispetto alla pratica e alla politica. Più avanti questa traccia riceve una prima concretizzazione nel paragrafo 39, intitolato «Sul saggio popolare», in cui la filosofia generale del marxismo è identificata con il nesso organico di storia politica-economia, pagina 465, secondo una relazione che poco dopo, nel paragrafo 46, viene precisata nei termini di traducibilità, pagina 472-73, grazie alla mediazione rappresentata dalla definitiva enunciazione della teoria della traducibilità dei linguaggi, nel paragrafo 42. La teoria della traducibilità era stata ampiamente anticipata in testi anteriori ed è richiamata anche nel paragrafo 3, il testo sulla doppia revisione del marxismo, ma è solo alla fine degli appunti di filosofia 1 che essa giunge a profilarsi come la metodologia del materialismo storico, come ciò che rende possibile alla teoria marxista di essere sui generis, una filosofia che rivoluziona il modo di essere della filosofia. Qui trova concretizzazione anche la rivendicazione, fatta nel paragrafo 17, dell'immanenza come parte essenziale del marxismo. Del resto qui Gramsci riprende un tema già presente in Labriola, da lui non a caso richiamato come eccezione nel paragrafo 3. Lo spostamento del concetto di teoria in quello di filosofia e il ripensamento di quest'ultimo come equivalente nel suo linguaggio di quello di politica e di quello di economia è la strada che Gramsci percorre per emanciparsi dall'ingombrante modello prociano. Fabio, ma se venissi tu a continuare, che dici? Ce la fai? Dai.
Sì, ce la faccio.
La tua interpretazione è migliore.
Io continuo a leggere.
Certo, certo.
Scusatemi. Ciao a tutti. La presenza di... È tutto qui, no? La presenza di Croce negli appunti di Filosofia 1 non passa solamente per la critica a Bukharin. In modo diretto, cioè in testi esplicitamente a lui dedicati, in modo assai diverso rispetto a Bukharin, Croce non viene attaccato frontalmente, direttamente. Per ora Gramsci si limita ad accumulare dati e riflessioni sulle ragioni politiche per le quali il fondatore della critica introduce in Italia Henri de Man, sulla sua attività revisionistica di fine secolo, e paragrafo 3, e quindi sul modo in cui si modifica il suo rapporto con Marx nei decenni seguenti, in particolare dopo la guerra. Quest'ultimo gruppo di testi appare di particolare importanza perché qui Gramsci inizia a misurarsi con un tema, la critica mossa da Croce al concetto marxista di ideologia e di superstruttura, che già nella prima serie degli appunti di filosofia gli permette di spostare in avanti la ricerca, perché imposta una convergenza tra il piano dell'analisi concreta della storia politica e ideologica da una parte e dall'altra le nozioni teoriche di verità e di oggettività, che inizia a dare un corpo concreto alla filosofia marxista come filosofia originale del tutto nuova. Questa convergenza può essere seguita nel suo farsi nel corso della ricerca. La critica di Croce a Marx, secondo la quale cito, superstrutture sono apparenza e illusione, viene in un primo momento, nel paragrafo 15, ribattuta da Gramsci con la riconduzione della stessa nozione crociana di ideologia a questa matrice. Esse sono pertanto, cito, costruzioni pratiche e strumenti di direzione politica slegate dalla questione della verità e solo obbedienti al criterio dell'utile. Già qui però c'è uno slittamento, perché Gramsci aggiunge che le stesse dottrine di Marx, cito, sono una superstruttura. Egli infatti, afferma Gramsci, afferma esplicitamente che gli uomini prendono coscienza dei loro compiti nel terreno ideologico delle superstrutture, il che non è piccola affermazione di realtà. E precisamente grazie a ciò, perché la sua teoria vuole appunto anch'essa far prendere coscienza dei propri compiti, della propria forza, del proprio divenire a un determinato gruppo sociale, essa è superstruttura. Nel giro di poche righe, la nozione di superstruttura e quella da Gramsci a questo equiparata di ideologia viene emancipata dal nesso esclusivo con l'utilità e questo stesso nesso viene subordinato alla funzione gnoseologica della superstruttura stessa. Ciò che rende possibile questo slittamento è l'implicito ricorso alla prefazione del 1859, di cui inizia così a emergere la funzione decisiva per la definizione dell'unità di teoria e pratica. La ridefinizione della verità in termini storicistici culmina nel lungo paragrafo 38, intitolato Rapporti tra struttura e superstruttura. È infatti questo il terreno definitivamente fissato come luogo di costituzione della verità. E dunque, nello studio concreto di questo, che Gramsci chiama problema cruciale del materialismo storico, che il superamento delle opposte revisioni di materialismo e idealismo trova il suo vero banco di prova. L'unità di strutture e superstrutture non basta enunciarla in linea di principio, o evocarla con metafore come sono la pelle e lo scheletro utilizzate nel paragrafo 15. È necessario individuare l'articolazione specifica dei due momenti, la loro unità reale. Nella prima serie degli appunti di filosofia questa articolazione viene enunciata nei paragrafi 37 e 38, grazie alla lettura congiunta delle tesi su Feuerbach e della prefazione del 59. Si noti che questi sono anche i primi due testi di Marx che Gramsci traduce dall'antologia curata da Ernst Rahn, cambiando l'ordine in cui essi sono impaginati nel libro. Scrive Gramsci nel paragrafo 37, ma, cito, ma questa consapevolezza è solo limitata al conflitto tra le forze materiali di produzione e i rapporti di produzione, come materialmente dice il testo marxista, o si riferisce a ogni consapevolezza, cioè a ogni conoscenza? La risposta è, cito, questo è il problema che può essere risolto con tutto l'insieme della dottrina filosofica del valore delle superstrutture ideologiche. La filosofia del marxismo è dunque la dottrina filosofica delle superstrutture come luogo in cui si produce la verità, in un movimento che è allo stesso tempo teorico e pratico, gnoseologico e ontologico, cioè praxis. Questa è, conclude Gramsci, una filosofia dell'atto, praxis, ma non dell'atto puro, ma proprio dell'atto impuro, cioè reale nel senso profano della parola. L'esempio di ciò, cioè di ciò che Gramsci intenda quando parla di reale nel senso profano, è dato nel successivo paragrafo 38, in cui le categorie di struttura e superstruttura vengono articolate mediante un triplice passaggio. Primo, Gramsci ricava dalla prefazione quelli che chiama i due principi orientativi dell'analisi storica, che sono, primo, il principio che nessuna società si pone dei compiti per la cui soluzione non esistano già le condizioni necessarie e sufficienti o esse non siano in corso di sviluppo e di apparizione, e secondo, che nessuna società cade se prima non ha svolto tutte le forme di vita che sono implicite nei suoi rapporti. Come Gramsci ricavi questi due principi è tutta una questione da discutere, ma non ci entriamo adesso, insomma. Secondo passaggio, sulla base di essi distingue tra aspetti permanenti e occasionali della struttura, dove i secondi disegnano le grandi linee della morfologia sociale. I primi disegnano le grandi linee della morfologia sociale. Terzo passaggio, la crisi viene definita come prevalenza congiunturale dell'occasionale sul permanente, in una sorta di temporanea inversione di dominanza. La politica è il terreno dell'occasionale, pertanto occorre saper riconoscere il punto in cui il permanente diventa occasionale. In questo riconoscimento i due principi orientativi sono essenziali, perché si individuano il punto in cui la volontà soggettiva e le condizioni obiettive coincidono, sia nell'innovazione sia nella conservazione. Lo scambio tra permanente e occasionale è la coincidenza di lato soggettivo e lato oggettivo. Tale scambio individua l'angolo prospettico dal quale la realtà cessa di apparire come una dicotomia di essere e conoscere, di volontà e condizioni, e si rivela come una, espressione usata da Gramsci, rivoluzione permanente. Si noti che la coincidenza di soggettivo e oggettivo può dare luogo sia alla politica che spezza il nesso tra forze produttive e rapporti di produzione, quello che si riassume nel primo principio che Gramsci ricava dalla prefazione, sia però anche a quella politica che sviluppa ulteriormente le forze produttive entro gli esistenti rapporti di produzione, cioè ciò che si riassume in quello che Gramsci chiama il secondo principio che ricava dalla prefazione. Entrambe queste politiche sono delle forme di occasionale. Sebbene dunque Gramsci lavori ancora a questa altezza con una distinzione di principio tra sviluppo e crisi, tra permanente e occasionale, egli può già introdurre la nozione di rapporti delle forze, che introduce immediatamente dopo, nello stesso paragrafo, come forma di unità reale di struttura e superstrutture. I rapporti di forze, nella loro articolazione economica, politica e militare, sono la struttura dell'egemonia. Tale struttura è precisamente la connessione attiva, ovvero l'organizzazione del rapporto tra egemonia economica, politica e militare. A questo punto, tirando le fila di tutto il discorso sul nesso tra struttura e superstrutture, in un certo senso concludendo anche la prima serie di appunti di filosofia, Gramsci nota che, se è vero che le superstrutture sono il terreno di costituzione della verità, allora anche l'egemonia lo è ha, afferma, un valore gnoseologico, perché la ricerca dell'egemonia presuppone precisamente il fatto che le superstrutture sono qualcosa di reale e di costitutivo e non un derivato pallido della vera realtà. Di qui la conclusione. Questo, afferma Gramsci, è l'apporto massimo di Illich alla filosofia marxista, perché, avendo fatto progredire la dottrina politica, egli ha fatto progredire anche la filosofia, che è una conferma di quanto qui detto sulla direzione fondamentale della ricerca di Gramsci nella prima serie degli appunti di filosofia.
Bene, grazie Fabio, sei stato anche più breve di tutti gli altri, insomma, perché
forse perché era scritta appunto per essere
essendo scritta all'ultimo, anche ridotta per questo sciopero che lo ha bloccato, ha fatto arrivare in ritardo.